Ora la speranza non confonde. Noi non andiamo in confusione, perché abbiamo la speranza di Dio. Sapete, la speranza viene dalla certezza della fede che ci farà vedere cose che ora non vediamo. Perché, dice, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perciò questa beata speranza che viene dalla fede, dalla certezza di fede, che ci porta avanti. Perché questo amore, che è l'amore di Dio, la Bibbia specifica l'amore di Dio, non è l'amore. È l'amore di Dio. E in Colossesi 2, versetto 2, dice così: affinché i loro cuori, ma voglio personalizzarlo questo verso, ditelo con me, affinché i nostri cuori siano consolati, essendo uniti insieme nell'amore. Perciò la consolazione viene dall'unità. Insieme da che cosa? Non perché stiamo bene insieme, ma perché c'è l'amore di Dio. E l'amore che poi, quando dice consolati, dice anche confortati, incoraggiati, affinché i nostri cuori siano consolati, confortati, incoraggiati, essendo uniti nell'amore. Quando le cose funzionano? Quando c'è l'amore di Dio, cari. In una famiglia, quando una famiglia funziona? Quando c'è l'amore di Dio. Voglio dirvi qualche cosa sull'amore di Dio oggi. Si dicono tante cose, ma vogliamo fare un po' di chiarezza. Sapete, oggi stiamo vivendo il buono di Dio, ma un giorno vivremo il meglio di Dio. Amen? Quando Dio creò il tutto, disse che era buono. E poi con noi ha detto è molto buono. Cioè noi stiamo vivendo il buono di Dio, ma il meglio deve ancora venire. Amen? Dillo alla persona vicino a te, il meglio sta per arrivare. Amen? Vediamo questo titolo che questa mattina ho dato a questa parola. Verità sull'amore di Dio. Qual è la verità sull'amore di Dio? Vogliamo, diciamo così, avere questo tempo per cercare di toglierci certi pensieri sull'amore. Noi sappiamo di conoscere in parte profetizziamo, parliamo, predichiamo, amiamo, in parte. Ma c'è una conoscenza parziale, naturale, culturale, c'è una conoscenza informativa, religiosa di Dio. Ma se non c'è una vera rivelazione di Dio, non riceviamo l'amore di Dio. Paolo ci invitava a crescere nella conoscenza per sperimentare l'amore di Dio. Come dice in Efesini 3,19, guardate, dice conoscere l'amore di Cristo che sopravvanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Sapete, noi viviamo tre tempi sulla terra. Possiamo vivere come persone tre tempi. Il primo tempo è il tempo Cronos, che tutti vivono. Buoni, cattivi, cristiani, atei. Tutti vivono il Cronos, cioè il tempo che passa. Questo è un orologio, Il tempo che passa, secondo dopo secondo. Perciò tutti viviamo il Cronos, il tempo che scorre, il tempo naturale. Perciò molti, vivendo questo tempo, non possono conoscere l'amore di Dio. Dobbiamo passare a un altro tempo, che è il tempo Kairos, che è un tempo opportuno, propizio, specifico, dove tu hai intimità con Dio, dove tu ti prendi quel tempo per stare con Lui e Lui comincia a rivelarsi e a rivelare il suo amore di quello che noi siamo per Lui. Se noi non abbiamo il Kairos, il tempo Kairos, conosciamo in parte quello che Lui è e quello che vuole darci e vuole dirci. Ma non basta, sapete, perché dal tempo Kairos dobbiamo passare al tempo Plenoma, che vuol dire pienezza. E attraverso questo ho capito di più del verso che abbiamo letto, no? La pienezza di Dio che riempie ogni area e ci costringe ad amarci gli uni gli altri. Rileggiamo questo verso. E conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutto il plenoma, la pienezza di Dio. Wow! Perciò dobbiamo crescere in questo. Non basta vivere il Kronos. E non basta entrare nel Kairos, dobbiamo entrare nella pienezza. Sapete, quando io parlavo con Paola, lei era un'ascoltatrice, è sempre stata un'ascoltatrice tremenda, e io la vedevo sempre seduta, e quando dicevi qualcosa che era importante e che entrava, quella pienezza, lei diceva, ah, alzava la mano. Mentre predicavi, mentre si cantava, mentre si annunciava la parola. E questo tipo di intimità è che riempie di Dio la vita e ci dà quella rivelazione e ci crea relazione e intimità con Dio. È questo che fa la differenza, cari. In Proverbi 1,7 dice il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza di Dio. E quando parliamo della conoscenza, parliamo della conoscenza dell'amore di Dio. Perché Dio è? Perciò dobbiamo conoscere l'amore di Dio. Perché Lui si manifesta attraverso l'amore. Che dire Dio è dire tutto. Ma non è comprensibile, ma quando parliamo dell'amore di Dio, stiamo parlando di qualcosa di concreto. Perciò per conoscere Dio deve avere timore di Dio. Io ho coniato una frase, che cos'è il timore? Il timore è la santa preoccupazione di piacere a Dio. Dice, ma devi essere preoccupato? Sì, dobbiamo avere una santa preoccupazione sempre di piacere a Dio. Quando? Sempre. Dove? Dappertutto. Come? Come vuoi. Importante è che tu piaci a Dio, puoi farlo in casa, in famiglia, col tuo coniuge, con i figli, puoi farlo nel lavoro, puoi farlo attraverso la tua chiamata, il tuo ministerio. È importante avere questa santa preoccupazione continua di piacere a Dio. Questo, e quanto c'è il timore di Dio, conosciamo di più Lui. In Giovanni 4,16 dice così, noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Perciò guardate l'importanza di vivere l'amore di Dio, poi vedremo che cos'è. Facciamo un po' di chiarezza in questo. L'ultima volta che sono andato in Israele nel 2022 siamo riusciti ancora a fare un viaggio come chiesa, eravamo in 38, chi c'era in Israele l'ultima volta? Marcello, c'era Susanna, poi c'erano altri, eravamo circa una ventina della chiesa, poi c'erano altri di varie parti d'Italia, abbiamo fatto un gruppo per essere almeno 38-40 e siamo andati. E una cosa ho conosciuto in quel luogo, una rivelazione, che ci sono due tipi di amori. Sapete, il popolo di Israele non è amabile, è da amare. Perché quando noi passavamo per Gerusalemme, loro ci sputavano dietro, perché eravamo cristiani. Sapete, c'è l'amore per Dio che viene attraverso la religione. La religione crea l'amore per Dio. Mentre l'amore di Dio ti dà una rivelazione. di quello che Lui è, di quello che Lui vuole, di quello che tu sei per Lui. E Gesù lo disse in Giovanni 5,42, disse ai religiosi di quel tempo: ma io vi conosco che voi non avete l'amore di Dio in voi. Capite che la religione crea l'amore per Dio? Ma l'amore di Dio è tutta un'altra cosa. L'amore di Dio viene dal cielo. L'amore per Dio molte volte possiamo averlo a livello religioso, ma non cambia il cuore delle persone. Un giorno, mentre io ero in carcere, non come detenuto, come assistente volontario, perché dice, storia, sei stato in carcere, se Dio vuole anche lì non c'è problema, non perché io possa sbagliare, ma... E quest'uomo mi disse, le parlavo del Signore, dell'amore di Dio, di Gesù, e lui mi disse, io ho una Bibbia nella mia cella, la leggo tutti i giorni, vengo da una famiglia religiosa, sono stato battezzato, cresimato, sono stato sposato in chiesa, ho battezzato i miei figli, passò, no? Mi ha detto, signor Franco, io ho amore per Dio. Però questo non lo ha fermato di commettere un omicidio. Capite? L'amore per Dio si può avere a livello religioso, ma non cambia nulla nella vita delle persone. L'amore per Dio è un sentimento che non impegna, non ci cambia, non ci trasforma. Puoi amare Dio e rimanere nel disordine. Anche perché non costa amare Dio. È un'espressione, è un sentimento, è un'emozione. L'amore di Dio non è un sentimento, ma sono principi da vivere. Ecco perché cambia la situazione, la condizione dell'uomo. Quando ricevono l'amore di Dio, tocca il carattere, tocca i nostri pensieri, cambiano le nostre attitudini. E questo ci fa vivere la stessa vita di Dio. Dice in Giovanni 5,3, questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i Suoi comandamenti. L'amore di Dio ti porta ad osservare i Suoi comandamenti. E dice che i Suoi comandamenti non sono pesanti, gravosi. Che molte volte dico, mamma mia, però se c'è l'amore di Dio in me, non posso fare più quello che voglio. Non puoi fare quello che vuoi. Fai quello che Lui vuole. Amen? Questo ci cambia. Ci fa salire di livello. Sapete, c'è l'uomo naturale e c'è l'uomo carnale. Uno pensa che tutto fuori dalla Chiesa, non è così. L'uomo naturale è coloro che non conoscono Dio, l'uomo carnale è coloro che conoscono Dio, no? E hanno amore per Dio, ma non cambiano. Ma poi c'è l'uomo spirituale che riceve l'amore di Dio, cambia. Ci sono tanti significati dell'amore. Se io dovessi dire alle persone, dammi un'espressione dell'amore, qualcuno mi direbbe eros, sentimentale, passionale, ma sapete che se non è controllato ha rovinato famiglie, ha rovinato persone, ha rovinato tantissime cose. Se non è controllato, questo porta ferite, porta esperienze traumatiche. Poi c'è l'amore filia, un amore amichevole, ma a volte non dura. Perché tante volte gli amici ci sono quando c'è convenienza. Poi c'è l'amore storge, che è l'amore familiare, ma quante famiglie si separano, si dividono, si uccidono. Figli che uccidono i genitori che uccidono i figli. Ne abbiamo visti, sentiti in tutte le maniere. Poi c'è anche un altro tipo di amore che è il filautia, che è l'amore per se stessi, no? Egoistico. C'è il pragma, che è un amore che sa dare anche senza ricevere, ma rimane nella sofferenza. Questo non è un amore. Poi c'è anche l'amore mania, che è possessivo e che ha rovinato tantissime coppie. Poi c'è il caris, un amore poetico, ma non funziona. Fa naufragio questo tipo di amore. Poi c'è anche l'amore potos, che è un amore infatuato, che infatua le persone, è un'infatuazione. Molti amano Dio per infatuazione, ma non dura neanche questo. Poi c'è l'amore impulsivo, ineros, che ti porta addirittura fino all'omicidio, ne abbiamo visti. E poi c'è l'amore agapeo, che è l'amore di Dio. L'amore che si riposa, l'amore che ama e è soddisfatto. Non aspetta niente. E questo che è l'amore di Dio. In 1 Giovanni 4,9 è scritto, in questo si manifesta, cioè ha reso visibile l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di lui. Perciò ha dimostrato, ha reso visibile che cosa vuol dire l'amore di Dio. Affinché noi vivessimo, perciò senza l'amore di Dio non c'è vita, c'è morte. In Giovanni 2,5 dice, ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto, vuol dire completo, compiuto. Quando c'è l'amore di Dio, c'è la completezza in noi. Sappiamo amare anche non essendo amati. Sappiamo amare un nemico quando c'è l'amore di Dio. Chi può amare un nemico? Solo l'amore di Dio. Quando in noi riesce a vedere come vede lui, riesce a percepire le sue sensazioni. Da questo conosciamo che siamo in lui. Quando noi abbiamo questo amore di noi perfetto. Perciò tocca che cosa l'amore di Dio? I valori etici, morali. Perché molte persone, pur conoscendo Dio, leggendo la Bibbia, vivono da immorali? Perché non c'è l'amore di Dio, cari. E qui il segreto. È l'amore di Dio che tocca i nostri valori etici, morali, attitudinali, caratteriali, spirituali. È l'amore di Dio che fa morire l'io dentro di noi. Quella falsa religione che ci porta all'inganno. Perché l'amore di Dio è paziente, è benevolo, dice che non cerca il proprio interesse, perciò mette ordine nella vita, ti fa vivere la verità, sa soffrire ogni cosa. Quando c'è l'amore di Dio, sai soffrire ogni cosa, rimanendo fermo, spera ogni cosa, crede ogni cosa, porta ogni cosa. Queste cose manifestano l'amore di Dio dentro di noi. Ma dove c'è invidia, vanto, orgoglio, comportamento sconveniente, quando si guarda solo il proprio interesse, sapete? Questo c'è anche nella Chiesa. Molti si dimenticano che stiamo lavorando per l'unico padrone. Molti si innamorano del pulpito, del palco. Questo è solo un luogo. E lui è il padrone. Qualcuno mi dice, ma la tua chiesa? Ma la mia chiesa? Io non ho una chiesa. Io sono la chiesa. Noi siamo la chiesa. Questo mi incoraggia, perché stiamo lavorando per l'unico padrone, l'unico motivo perché possiamo ancora continuare a vivere. Continuare a fare quello che Dio ci ha chiamati a fare. Meraviglioso questo. Tutto questo sono i segni dell'amore di Dio. Quando non c'è l'amore ci sono queste cose. Quando c'è l'amore c'è Corinzi 13 che spazia nella nostra vita. Sapete, il cristianesimo non ha regole, ma ha principi che bisogna praticare. È questo che dobbiamo insegnare alle persone e vivere queste cose. E ti fanno sperimentare una vita soprannaturale. Non possiamo vivere una vita soprannaturale avendo amore per Dio. Si può vivere solo ricevendo l'amore di Dio. dentro di noi. E allora cambiano in noi tutti i passaggi. Sapete, l'amore di Dio è tenerezza, è misericordia, è perdono, è servizio, è gratitudine, è gentilezza, è disponibilità, è sottomissione, è ubbidienza, è ordine. Quando c'è l'amore di Dio, sei costretto, perché l'amore ci costringe a camminare in una certa maniera. L'amore di Dio ti fa stare nella gioia, ci fortifica, ci incoraggia e ci dà garanzie per noi, per le nostre famiglie, per la nostra chiamata. Dà garanzie attraverso di noi. L'amore di Dio non dipende da ciò che noi siamo. L'amore di Dio non vacilla, il nostro vacilla. Se mi ami, ti amo. Se mi pesti, ti pesto. Capite? Se non mi vuoi, non me ne importa niente. Questo è l'amore dell'uomo. Perde consistenza l'amore. Perciò Dio non ci ama perché noi lo amiamo. Alla base del suo amore c'è una morte. C'è la croce. Lui ama perché c'è una croce. E continua a amarci perché c'è una tomba vuota. Perciò dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Perciò le persone che non amano Dio è perché non hanno ricevuto l'amore di Dio. Se tu hai ricevuto l'amore di Dio, questo porterà le persone a ricevere l'amore di Dio. Ecco perché un giorno Gesù dovrà dire: "No, vi ho mai conosciuti". Che quando manca l'amore di Dio, noi potremmo fare tutto quello che vogliamo. Signore, non ho io fatto questo, quello, quell'altro, ho profetizzato, ho guarito persone, ho predicato a folle. Ti ho mai conosciuto. Perché Lui ci riconoscerà solamente dal suo amore dentro di noi, che mette ordine e ci fa somigliare a Gesù. Amen? Facciamo un applauso a Gesù. Alleluia. Ci sono gli aspetti. Che aspetto ha l'amore di Dio? Prima di tutto è un amore non meritato. Romani 5,8 dice: "Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi". Cioè, noi non meritiamo l'amore di Dio, no? Ma per grazia lo riceviamo. Poi anche un amore eterno. Questo è un altro aspetto. E in Geremia 31,3 dice: "Sì, io ti amo di un amore eterno, perché ti prolungo la mia bontà". Cioè, l'amore di Dio non finisce, cari. Io credo che nessuno, anche all'inferno, potrà dire un giorno: "Non sono stato amato da Dio, io non ho ricevuto l'amore di Dio", ma perché non si vuole ricevere. Ma Dio ama, e ama eternamente le persone. Dio vuole che tutti possano essere salvati. Amen? È tremendo l'amore eterno di Dio. Se si può allontanare da Lui, una persona può rigettarlo, può insultarlo, può bestemmiarlo, ma Dio continuerà ad amarlo, sperando in un ritorno. Questo è l'amore di Dio. E questo è l'amore che deve essere in noi e attraverso di noi. Non perdere mai la speranza. Poi anche un amore immutabile. Giacomo 1,17 dice: "Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento". C'è un amore immutabile. Lui ci ama sempre, anche quando sbagliamo. Non viene meno, non è che ci ama un po' di meno. Oggi non va bene, oggi ho fatto cose che non devono fare. Allora, il problema è che noi, in quel momento, realizziamo di meno l'amore di Dio. Ma Dio ci ama lo stesso, ok? Siamo noi che ci allontaniamo. Non è Lui che si allontana da noi. Perciò Dio non cambia, noi dobbiamo mettere ordine nella nostra vita e fare chiarezza in questo. Poi c'è anche un amore senza misura. Dio ha un amore senza misura. In Romani 8, 38 e 39 dice, infatti io sono persuaso, che mi piace la prima fase, che né morte, e neanche vita, né angeli, né principati, potenze, presenti e future, né altezze, profondità e alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo è un verso potente, cari. Noi tante volte siamo abituati a leggerla la parola. E questo è il problema. Ma io queste cose li so, ma li vivi? Ecco che dobbiamo fare chiarezza sull'amore di Dio. Dice, io sono persuaso che né morte né vita e tutto il resto potranno separarmi da questo amore che continua, continua, giorno dopo giorno. Ogni mattina Lui rinnova le sue compassioni, perciò il suo amore per noi, per tutti, per tutta l'umanità, buoni e cattivi, santi e peccatori, degni e indegni. Poi anche un amore altruista il suo. In Giovanni 4,7 dice, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Questo è l'amore di Dio, cari. Perciò il primo frutto dello Spirito, dice che il primo frutto è amore. Non è il secondo, è il primo. Mette in l'importanza che un Dio ci ama in una maniera folle, tremenda, unica. È un altruista, è un amore senza, lui non guarda quello che siamo, lui guarda quello che ha fatto suo figlio per noi. Dio è un Dio che si commuove, sapete? Dio è un Dio che si, io credo che quando Gesù è morto sulla croce, dice che tutto si fece tenebre, c'era dolore, il dolore c'è, non possiamo dire non c'è dolore, noi siamo credenti, che credenti, ma non siamo credenti, noi siamo figli che vogliono assomigliare al Padre. E in quel momento dice che si fece tutto tenebre. Ci fu una scossa di terremoto. C'era dolore. E il dolore noi non possiamo chiamarlo diversamente. Ma sapete, l'amore di Dio ci libera anche dalla paura di continuare. Nell'amore non c'è paura, dice Giovanni 3,18. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Che cos'è l'amore perfetto? Non è l'amore per Dio. Noi non siamo perfetti. Siamo perfettibili. Stiamo camminando verso la perfezione. Anche se la Bibbia dice siate perfetti, come perfetto, perciò il fine è diventare come Lui. Amen? Dice, ma io posso, certo, se l'ha fatto Gesù possiamo farlo anche noi. Molti si vive la paura di non farcela, ma ce la farò a superare questo momento difficile? L'amore di Dio ce la farà in te, ce la farà in noi. Amen? Forse dirai, i miei figli... E se i miei figli non si convertono? C'è paura. C'è un po' di tremore dentro il cuore. Se ci sono figli che ancora magari non hanno dato il cuore al Signore, no? Oppure familiari, oppure un padre, una madre. E poi ci separiamo per tutta l'eternità? Non avere timore. Perché la promessa di Dio dice che sarai salvato tu e la casa tua. Non lo vedi? Credi solamente e vedrai la gloria di Dio. Perché... la fede ci fa vedere l'invisibile, ci fa credere l'incredibile e ci fa realizzare l'impossibile. Amen? Questo è l'amore di Dio, che quando ci avvolge, wow, lascia i segni dentro di noi. Sono segni visibili. L'amore di Dio ti fa amare anche chi non è amabile. Giovanni 3:16-18 dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore, che egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, apriamo adesso le orecchie. Sta parlando a noi. Chi è figlio alzi la mano. Amen. E dice: figlio, figlia, non amiamo a parole. Perciò si può amare a parole. L'amore per Dio sono parole. Come quel detenuto. Né con la lingua, ma con fatti e verità. L'amore di Dio è praticità, cari. Ci rende pratica la vita, le cose che facciamo. Hai un lavoro, ringrazia a Dio. È pesante, ringrazia a Dio. È troppo pesante? Chiedi al Signore di alleggerirlo, ma ringrazia a Dio. Hai una persona vicino che è difficile sopportare? Ringrazia a Dio, anche tu sei insopportabile a volte. Un giorno io dissi questo al Signore: Signore, c'è una sorella, mamma mia, proprio quanto è pesante questa sorella, mi assilla continuamente. Proprio non la sopporto più. E poi mi sono messo all'ascolto. Ho sentito la voce di Dio come un soffio nel cuore e mi ha detto: anch'io non ti sopporto più. Lì ho capito, ho cominciato ad amare quello che non era amabile. Da quel mattino proprio è cambiato il modo di vedere le cose. È più facile amare ciò che ti ama, le cose che funzionano. Ma quello non è l'amore di Dio. Quello è simpatizzare, cercare di essere amabili. Non dobbiamo essere amabili. L'amore di Dio ha diviso i secoli. È come una spada che entra dentro e toglie, separa, strappa, mette ordine nel disordine. Amen? Sto per finire. Sapete, Dio è un padre che ama. E ha un figlio che lo ha dimostrato. Così, se noi abbiamo un padre che ci ama e ricevi il suo amore, tu sei un figlio che devi dimostrarlo. Così come Gesù l'ha dimostrato, anche noi dobbiamo dimostrarlo. Perché Gesù non si vede più. Non c'è più Gesù. È alla destra del Padre. Grazie a Dio intercede per noi. Ok? E poi c'è lo Spirito Santo qui che ci sta aiutando, che ci aiuterà a realizzare, a ricevere questo tipo di amore per darlo poi agli altri. Questo è bello. E per farci vivere quella vita abbondante, benedetta, in ordine. È un periodo che parliamo dell'ordine di Dio. Noi dobbiamo fare una scelta come cristiani. Sapete, un bruco non può essere bruco e farfalla. Amen? Non puoi scegliere per convenienza il primo Adamo, no? E voler vivere il secondo Adamo. Non funziona. Non puoi vivere il tuo io e far dimorare Dio in te. Cioè, non c'è compatibilità in queste cose. Ecco perché siamo in un momento dove, per grazia di Dio, Dio vuole mettere ordine nella nostra vita. Grazie. Dio vuole mettere ordine nella nostra vita. Vuole prendere quel disordine e cominciare a mettere ordine. Noi dobbiamo farglielo fare, cari, questo. Perché noi non possiamo avere ordine se continuiamo ad amare il nostro disordine. L'amore di Dio è un'espressione visibile attraverso di noi. È questo che è l'amore di Dio. Spero che stamattina di aver fatto un po' di chiarezza sull'amore di Dio. Perché quante volte noi diciamo: ah, io amo Dio. Poi magari le persone intorno a te non lo vedono. Gesù quando parlava diceva: ma tu parli come uno che ha autorità. Quando tu parli le cose avvengono. I morti risuscitano, i lebbrosi guariscono, i sordi odono, i zoppi camminano. Quello che fai tu, certo. Perché la vita di Gesù era in ordine con i principi del Padre. Il filo a piombo, lui lavorava perfettamente la sua vita sul filo a piombo di Dio. Era in linea perfetta con la volontà di Dio. E quando disse, Padre, se puoi, che dici? Ma devo proprio andarci sulla croce? Se puoi, allontana da me questo calice. E certamente c'era l'umanità anche di Gesù, ma c'era anche il Figlio ubbidiente, c'era anche l'ordine che c'era nella sua vita, ma non la mia, la tua volontà sia fatta. E voglio essere incoraggiato questa mattina. La nostra sorella ha finito la sua corsa, ha osservato il suo ordine nella sua vita e va a prendersi la corona e ci sta aspettando. Per quanto tempo ancora continueremo? Non lo so, qualche anno ancora sicuramente, non sappiamo il giorno e l'ora, ma tutto ci parla che Gesù è già sul cavallo, cioè già i trombettieri sono pronti con le loro trombe lucidate e il suono sta per arrivare. Questo ci deve portare all'obbedienza, alla sottomissione, all'ordine, a ricevere l'amore. E nella stessa maniera che lo riceviamo, possiamo poi darlo. Amen. Alziamoci in piedi e vorrei chiedervi questo adesso. Usciamo dalle nostre file per qualche minuto e andiamo ad abbracciare qualcuno, perché siamo famiglia, vogliamo aiutarci. L'amore di Dio dice che fa questo, ci fa aiutare l'uno e l'altro, ci mette in condizione di amarci. Il mio abbraccio.